Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Oggi allora è la 33esima domenica del tempo ordinario dell'anno A. Leggiamo il Vangelo secondo Matteo, essendo la 33esima siamo quasi alla fine. Domenica scorsa abbiamo cominciato a leggere capitolo 25. E il capitolo 25, che è quello che precede immediatamente quelli della Passione, 26, 27 e 28 è l'ultimo alla Risurrezione, in questo capitolo Matteo ha raccolto, messo insieme tre parabole. Non c'è altro in questo capitolo che queste tre parabole. Quella che abbiamo sentito domenica delle 10 vergini, 5 più 5, e cominciava: il regno dei cieli è simile a, questo è l'inizio di tutto il capitolo. Quindi subito dopo la parabola delle cinque vergini c'è quella che abbiamo letto oggi alla messa, quella dei talenti, anche lì cinque talenti, primo, quindi il numero 5 ha una certa importanza. E domenica prossima concluderemo questo capitolo leggendo la terza parabola, che è quella che di solito si chiama del giudizio finale, del re che ha davanti non solo gli ebrei, non solo i discepoli, ma tutti i popoli. Quindi tutto il mondo, quindi tutte le religioni saranno davanti a quest'unico re. Oggi abbiamo davanti per noi, insomma, questa parabola centrale di questo capitolo, che è quella dei talenti, chiamata così. E quindi possiamo immaginare che anche questa cominci con il regno dei cieli è simile a. Quindi nel regno dei cieli avviene anche questo. E abbiamo visto che nel regno dei cieli, se qualcuno di voi avesse ancora il coraggio di pensare al paradiso, si corregga. Perché nel paradiso cinque vergini stolte non ci sono. Se sono stolte è prima di arrivare in paradiso. Così oggi quello che viene buttato fuori è segno che non siamo già dentro, ma siamo, quindi come regno dei cieli si pensa al nostro modo di vivere qui sulla terra in mezzo a tutti i regni del mondo. In mezzo a tutti i regni del mondo nasce, cresce, spunta come il grano che deve fare i conti con la zizzania, nasce il regno dei cieli. Quindi voi con ogni probabilità siete già quelli che partecipano del regno dei cieli, che lo vivono, che lo realizzano. Dopo qualche volta forse dovrete anche voi destreggiarvi perché i regni del mondo soffocano o impediscono. Comunque, avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. Vuol dire che non se li prende dietro, come facevano. Mi ha colpito quando ho letto quel che è successo quando hanno fatto l'assedio di Vienna, il capo che non mi ricordo come si chiamava.
Sultano.
Non era il sultano, ma il generale, ma aveva un nome anche il generale, che naturalmente erano dei personaggi più facoltosi, più ricchi. Dopo tutto l'esercito venivano dietro 200 carri trascinati tirati dai buoi, carichi dei tesori, degli ori, delle perle, dei diamanti di questo generale turco, perché non poteva lasciarli a casa. Chissà cosa succedeva se li portava con sé. Non aveva persone fidate. Così vivevano una volta. Qui questo invece chiama i suoi servi, si fida dei suoi servi. Questo dobbiamo ricordarlo, si fida, perché dà loro i suoi tesori, dà loro i suoi beni, che poi vengono chiamati talenti. La parola talento era una parola usata proprio per le ricchezze. Un talento erano 20-30 chili di roba, che potevano essere, se erano talenti d'oro, erano 20-30 chili di oro, o 40 a seconda dei secoli e a seconda dei popoli. I romani ce li avevano un peso diverso dai persiani e quelli un peso diverso dai greci, diverso dal peso che si usava in Siria o in Palestina. Quindi la parola talento può girare tra i 24 e i 40 o più chili. Il talento può essere d'oro, d'argento, di rame, di incenso, di qualche altro cosa di valore. Allora qui non dice di che cos'erano i talenti. Nella parabola Gesù parla solo talenti senza dire di che cosa si tratta. Per cui è inutile che noi cerchiamo fare il paragone con la moneta di oggi. Non saremo mai capaci. Sono somme grandi, di grande valore. Allora, a uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1. Come mai questa differenza? Perché a uno 5 e a un altro 1 solo? Questo padrone conosce i suoi servi, sa che tipi sono, sa come sono dotati di intelligenza o di capacità di commercio o di batte la pesca, non so come si può dire, di trafficare, a ciascuno secondo le sue capacità. Quindi lui conosce già le capacità. Cosa vuol dire? Che per talento non si intende le nostre capacità, perché noi adesso la parola talento la adoperiamo, uno che ha grande talento vuol dire che uno ha intelligenza e capacità di lavoro o di discussione o di convincimento o di imbrogliare meglio, eccetera. No? Noi usiamo la parola talento adesso per le capacità naturali. Qui no, qui sono delle ricchezze che vengono consegnate a chi ha talento, ma c'è chi ne ha di più, c'è chi ne ha di meno, talento in questo senso moderno, non solo moderno, insomma è ben anche antico questo senso diverso di intendere la parola. A ciascuno secondo le sue capacità. E partì. Ecco la parabola, prima fase. Il padrone, prima di partire, fa le consegne. Si fida dei suoi servi. E dopo che succede? Lui tornerà, ma non si sa quando. I servi non lo sanno quando. E neanche il padrone forse lo sa. Sa che tornerà. Quando tornerà, troverà ancora i suoi servi. Quindi i servi hanno del tempo a disposizione. Non sanno quanto, forse poco, forse molto, di più. Molto tempo a disposizione. E così, quando torna, il padrone trova questi servi. Che cosa hanno fatto nel frattempo questi servi? Colui che aveva ricevuto 5 talenti si dà da fare. Andò subito, non perde tempo. Lui lavora, si impegna, adopera il suo tempo e le sue capacità per il suo padrone. Ne guadagnò altri 5. E anche quello dei 2 era meno dotato, ma anche lui lavora per il suo padrone. E siccome ne aveva pochi talenti, 2 soltanto, riesce a trafficarli comunque e a raddoppiarli, come quello di 5. Adesso mettetevi nei panni dei discepoli che ascoltano la parabola. Gesù aveva già parlato che lui sarebbe andato, sarebbe morto, l'avrebbero perseguitato e innalzato. Quindi lui se ne va. Qui c'è la promessa che tornerà. Allora pensano i discepoli, lui ha affidato a noi i suoi beni, le sue ricchezze. Difatti aveva già dato loro il potere sugli spiriti immondi e il potere sulle malattie e il compito di predicare il Vangelo, la bella notizia. Questo l'aveva già dato Gesù ai discepoli. E allora i discepoli, immagino, che hanno capito qual è la loro vita da quando Gesù morirà, e che nel Vangelo lo sentiremo nei capitoli immediatamente seguenti a questo. Quando Gesù morirà, loro faranno fruttificare, adopereranno, si daranno da fare per lui, usando quei poteri, quelle capacità che lui ha dato, di predicare il Vangelo, di guarire gli ammalati, di scacciare spiriti immondi. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò. Nella parabola Gesù usa questo termine, dopo molto tempo. Saranno ancora vivi quei servi quando lui tornerà? Qui nella parabola pare di sì, ma nella realtà, al di fuori della parabola, saranno ancora vivi? Quanto sarà quel molto tempo? La vita di un uomo, o 2 vite, o 10, 1 secolo, 3 secoli, 20 secoli? Quando tornerà, i suoi beni ci sono ancora consegnati, e i discepoli se li passeranno l'uno all'altro se muoiono prima che lui torni. Questo devono aver capito, forse non subito, ma lo capiranno. Se non l'hanno capito loro, lo capiamo noi, che questo è l'importante per noi. I beni che Gesù, che il padrone ha consegnato da far fruttificare ai discepoli, ci sono ancora perché lui non è ancora tornato. E allora li abbiamo noi a disposizione. E allora quando lui torna, ci sono due possibilità. E le abbiamo sentite. Chi ha ricevuto 5 talenti viene e dice: guarda, a me è riuscito di guadagnarne altri 5. Il frutto ha raddoppiato la tua ricchezza. Quello di 2 idem, perché subito si sono messi a trafficare, non hanno perso tempo. Quindi tutto il loro tempo è stato essere a disposizione del loro padrone. Diversa la situazione del terzo, quello che ha ricevuto 1 talento. Quello ha fatto altri pensieri. Io questo talento non rischio. Non nascondo. Quando torno lo trovo ancora intatto, senza frutto, ovviamente. E allora cosa fa in tutto questo tempo quell'uno? Non è impegnato per il suo padrone. Vuol dire che quest'uno lavora per se stesso, vive per se stesso. Non vive, non fa fatica, non pensa al suo padrone. Così quando torna quel padrone, scopre che questo non è stato suo servo. Da quando lui è partito, ha smesso di essere suo servo. Il tempo in cui non lo vedeva, non l'aveva sotto gli occhi, in cui quel servo non aveva sotto gli occhi il padrone, non è più vissuto per lui, ma per sé. Allora ai primi 2 il padrone dirà: sei stato fedele, bene servo buono e fedele. Servo buono, cioè un vero servo. E fedele. Cosa vuol dire fedele? Sei sempre stato mio servo. Non hai smesso di essere servo mio. Fedele. Fedele vuol dire che hai agito con fede. I beni che io ti ho dato li hai trattati con fede. Cioè, rimanendo in rapporto con me. Fede come fiducia, fede come abbandono alla volontà del padrone. Bene, servo buono e fedele. In quel bene c'è il giudizio. Bene. Vuol dire qui siamo dalla parte di Dio, che è l'unico buono. Il bene è Lui. Bene, servo buono e fedele. Fedele. Sei stato fedele nel poco. Oh, 5 talenti non erano poco. 2 talenti non erano poco. E neanche 1 talento non era poco. Perché dice fedele nel poco? La parola poco, quindi, serve per descrivere, per dire cosa sono le ricchezze di questo mondo. Sono il poco. il molto cosa sarà? Ricchezze del regno dei cieli. Ricchezze diverse, noi possiamo dire spirituali. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Oh, attenzione, non lo fa diventare ricco, rimane un servo. Non lo fa diventare, come dire, ti lascio i miei beni così diventi ricco, tu. No, tu rimani un servo, però ti do autorità su molto. Quindi non sui beni di questo mondo, ma sui beni che durano, sui beni eterni. Rimane sempre un servo, ti do autorità, quindi anche quell'autorità renderai conto al padrone. Ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Ecco, questo è la conclusione per tutti e due, quello dei cinque, quello dei due, che adesso sono 10 e 4, ricevono autorità, ricevono un compito, un altro compito, più grande, più impegnativo, però avranno la gioia del loro padrone, cioè avranno la ricchezza spirituale, avranno la vita stessa del padrone, li assomiglieranno, anche se non si chiamano padroni, ma rimangono servi, però assomigliano perché vivono la stessa sua gioia. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Vivono la stessa vita del padrone. Gesù non risparmia di dire dell'altro servo, quello che non si è impegnato per niente per il suo padrone, è vissuto per se stesso. E allora quello, come si fa? Anche lui riconsegna un talento, non l'ha mangiato fuori, diremmo noi. Non l'ha speso per sé, c'è ancora, ma non è cresciuto, cioè lui non si è impegnato per niente, non ha fatto il servo del padrone, si è fatto padrone di altre cose, quelle che aveva lui, ma non è stato servo del padrone. Se uno non è servo di questo padrone, è servo di un altro padrone. È servo del suo egoismo, è servo delle sue non so come dire. Non è servo del padrone, è servo di a un altro padrone a cui serve. E allora cosa resta da dire al padrone che gli aveva dato un talento da far fruttificare? Vai col tuo padrone. E l'altro padrone che esiste, questo è detto in altre parabole da Gesù, in altri insegnamenti, ci sono solo due padroni a questo mondo, o Dio o Mammona, che è nelle mani di Belzebul, quindi va nelle tenebre, che è il regno di Belzebul, dove sarà pianto e stridor di denti. e aggiunge due cose ancora. Toglieteli dunque il talento. Quello che aveva non è più suo. Nelle sue mani non ha portato frutto, quindi non può restare nelle sue mani. Viene dato a chi è in grado di farlo fruttificare. Non solo è in grado, ma ha spirito di servizio per il suo padrone. Si è dimostrato vero servo. Toglieteli, datelo a chi ha i 10 talenti. E conclude Gesù con questa frase: perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Cosa vuol dire quel a chi ha? Dopo aver ascoltato tutta questa vicenda, dobbiamo completare. Cos'è che ha? Ha servito, ha lavorato, ha faticato. Quindi, perché a chiunque ha faticato per me, ha lavorato per me, ha servito me, sarà dato. E sappiamo che cosa? La gioia del suo padrone. Sarà dato autorità su molto, ancora, a chiunque ha. A chiunque ha amato il suo padrone, lo ha servito. E a chi non ha servito, lavorato, faticato per il suo padrone, a chi non ha amato il suo padrone, sarà tolto anche quello che ha, non gli serve, perché sta servendo un altro padrone. Ecco, più o meno fin qui sono capace di dirvi, dopo chissà ancora il Signore quanti segreti ha in questa parabola, che voi potrete scoprire o vivere. Sia lodato Gesù Cristo.